Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
Lo avrai, camerata Kesterling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni incigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza.
Un saluto da Walter Sigolo e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Database, la trasmissione di Radio Blu e Tu che si propone di promuovere le iniziative in programma nella nostra città volte a commemorare gli eventi della storia recente. Proposito che per questo 25 aprile viene, ahimè, stravolto dall'emergenza sanitaria in corso, che ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche e gli assembramenti, impedendo di fatto anche questa importantissima celebrazione. Non ci saranno i consueti appuntamenti in piazza alla presenza delle autorità, né la deposizione delle corone di fiori nei luoghi commemorativi, niente che possa giustificare assembramenti di persone. Le iniziative per questo 25 aprile, quindi, saranno quelle fatte dai balconi privati, come suggerito dai comunicati che stiamo mettendo in onda in questi giorni, e dai mezzi di comunicazione come le radio e le TV. Anche noi di Radio Blu e Tu cerchiamo di fare la nostra parte, a cominciare da questa mia trasmissione. Ma anche altri apporti sono in arrivo da conduttori della radio e da associazioni che collaborano con noi e avrete modo di ascoltarli. Ma cominciamo. Anzi, abbiamo già cominciato la puntata e l'abbiamo cominciata con la poesia di Piero Calamandrei intitolata Ora e sempre Resistenza. L'abbiamo sentita subito dopo la sigla letta da Achille Ferrari su una base musicale di Arvo Part. E si tratta indubbiamente di uno degli scritti più rappresentativi ed iconici dell'intero periodo lasciatoci dal grande padre costituente. La poesia è scolpita nella cosiddetta lapide all'ignominia affissa nel 1952 nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo, apposta in occasione dell'anniversario dell'uccisione da parte dei fascisti di Duccio Galimberti, capo partigiano e organizzatore delle Brigate di Giustizia e Libertà in Piemonte. A Calamandrei l'ispirazione per quelle parole gliele dette Albert Kesselring. Il feldmaresciallo tedesco, comandante delle truppe di occupazione in Italia, alla fine del conflitto fu processato a Venezia nel 1947 come criminale di guerra e condannato a morte da un tribunale militare alleato. Era stato responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine, di Marzabotto e di molte altre stragi e rappresaglie. Prima la pena gli fu commutata in ergastolo e poi ridotta a 21 anni. Nel sopravvenuto clima della guerra fredda la scampò e fu liberato per motivi di salute nel 1952. Tornato nella sua Baviera, disse che non solo non era pentito per quel che aveva combinato, ma che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento per la moderazione da lui adottata. La targa di Calamandrei è sicuramente emblematica, ma come vedremo con le canzoni e gli scritti recitati nel corso della trasmissione, Su tutto il territorio italiano sono decine o centinaia addirittura gli episodi di eroismo avvenuti per mano di uomini e donne che imbracciarono il fucile o scelsero la via della montagna per appoggiare, aiutare o organizzarsi in gruppi più o meno spontanei di resistenza al nazifascismo. La resistenza era cominciata molti mesi prima. Ma quel 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani, proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Ascoltiamo l'appello originale di Sandro Pertini del 25 aprile 1945.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Entro il 1 maggio tutta l'Italia settentrionale fu liberata. Bologna il 21 aprile, Genova il 23, Venezia il 28 aprile. La liberazione mise così fine a 20 anni di dittatura fascista e a 5 anni di guerra. La data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della fase militare della resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti, che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica e poi alla nascita della Repubblica Italiana con le prime elezioni politiche a suffragio universale del 18 aprile 1948. Fin qui un ripasso di storia generale, ma tener viva la memoria di questi avvenimenti, a ribadire l'importanza della lotta partigiana di liberazione e del suo significato profondo, che è la rivendicazione dei fondamentali diritti dell'essere umano calpestati dal nazismo e dal fascismo, farlo con iniziative, pubblicazioni e prese di posizione anche su aspetti della vita politica italiana, da allora si è pensato un'associazione che non a caso è stata riconosciuta come ente morale, l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Alla sua presidente per Rovigo e Provincia, Antonella Toffanello, lascio allora la parola per ricordarci cosa significhi oggi la parola resistenza.
Buon 25 aprile, buona festa della liberazione. In questo particolare periodo storico, in cui il nostro paese, il mondo, sta combattendo una battaglia contro un virus e noi l'unica cosa che possiamo fare è restare a casa, ci sembra strano augurare buona festa della liberazione dai microfoni di una radio e non da un palco in una piazza a Rovigo, insieme alle tante associazioni che ogni anno aderiscono alla nostra festa e ai gruppi musicali che rispondono sempre con entusiasmo. Avevamo in programma una grande festa in piazza Matteotti, insieme a CGL, all'Arci, al Circolo Arci 2 giugno 1946, l'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, Libera, il Centro Documentazione Polesano, la FIAB, l'ACLI, la Rete Kurdistan Polesine, l'Associazione Viva la Costituzione. Avevamo già preparato il programma, ma abbiamo fermato tutto. Ovviamente l'appuntamento è solo rinviato. Ma non possiamo lasciare che questa data passi. Il 25 aprile è il Natale della nostra democrazia. È il giorno in cui ci si ritrova per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e riflettere sui valori della Carta Costituzionale. Quest'anno poi ricorre il 75° anniversario della liberazione ed abbiamo bisogno, oggi più che mai, di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio. L'ANPI ha deciso di invitare tutti a farsi sentire, con musica dai balconi, dalle finestre, per far sentire la forza della liberazione, la forza della Costituzione nata dalla resistenza, far sentire la forza dell'unità, quest'ultima mai così importante come in questo particolare momento storico di grandi sofferenze per il Paese. Il 25 aprile rappresenta la data fondativa dell'Italia democratica. La resistenza fu una lotta di popolo che consentì di liberare il nostro Paese dal giogo nazifascista. È la data simbolo che ha fondato l'Italia repubblicana e democratica. Le radici della nostra Costituzione affondano nella lotta di liberazione e nella resistenza al nazifascismo. In molti, negli ultimi anni, hanno cercato di ridimensionare l'importanza di quella lotta di popolo che pose le basi della rinascita democratica. Qualche giorno fa c'è stato chi ha scritto che il coronavirus ha fatto un regalo all'Italia, ci ha liberati a suo dire dal 25 aprile e che festeggiare appunto il 25 aprile è ridicolo perché non c'è più un partigiano neanche a pagarlo. Beh, quanto si sbaglia questa persona. L'ANPI ha avviato un progetto nel quale è molto impegnato il sindacato pensionati della CGIL. Ha affidato ai giornalisti Laura Gnocchi e Gad Lerner. Questo progetto prevede la raccolta di video testimonianze dei partigiani ancora in vita. Si tratta di un lavoro straordinario. Le interviste valorizzano questo enorme patrimonio da mettere a disposizione della ricerca storica, della quale le testimonianze sono una parte importante. Come dice Marco Revelli, dobbiamo diventare i partigiani dei partigiani, coinvolgendo in questo processo le nuove generazioni. È il concetto di memoria attiva che riassume il nostro impegno, perché abbiamo bisogno non soltanto di mantenere viva la memoria, ma soprattutto di diffonderla affinché tutti, e in particolare le nuove generazioni, sappiano quali sono le fondamenta democratiche sulle quali si regge il nostro Paese. Alla base della nostra Costituzione ci sono i valori della resistenza e dell'antifascismo, e se noi oggi abbiamo quella Costituzione lo dobbiamo ai partigiani e alle partigiane che combatterono, si sacrificarono e persero la vita in nome di quegli ideali. E lo dobbiamo anche alle popolazioni civili che, nonostante i pericoli e la violenza dei nazifascisti, sostennero la lotta partigiana. Questo non va mai dimenticato. Tornando alla giornata, molti accusano il 25 aprile di essere una data divisiva e di non rappresentare più il simbolo dell'identità e della dignità ritrovata del popolo italiano. A questi occorre rispondere che la lotta di liberazione fu una lotta unitaria. E l'ANPI sarà sempre in prima fila con le forze antifasciste e con le istituzioni per celebrarla. Ricordiamoci che cosa disse il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi alla conferenza di Parigi di fronte alle potenze vincitrici. Noi non abbiamo niente di cui vantarci per chiedere la vostra indulgenza, tranne una cosa: noi abbiamo avuto la più grande resistenza d'Europa. Per questo il 25 aprile, insieme al 1 maggio e al 2 giugno, è la data simbolo della nostra convivenza civile e democratica. Non dobbiamo mai dimenticarlo. E a chi ci chiede che cosa vuol dire oggi essere partigiani? Beh, noi rispondiamo che significa prima di tutto tenere sempre ferma la barra della Costituzione. E vuol dire anche stare dalla parte del lavoro e della pace, in Italia e nel mondo intero. Perché non ci si può chiudere nel proprio egoismo, ma bisogna guardare e aprirsi al mondo. Questo è il modo migliore per onorare e ringraziare i partigiani e le partigiane per tutto ciò che hanno fatto, perché loro, in montagna, intorno a un fuoco stentato, questo mondo migliore lo sognavano, lo volevano con tutte le loro forze e lo vedevano dietro l'angolo. Permettetemi ora di ricordare tre partigiani, tre figure importanti non solo della resistenza in Polesine, non solo per l'ANPI, ma per tutta la società civile e politica della nostra provincia. Sono scomparsi tutti e tre nel corso del 2013. Come se iniziato il primo, Mimì San Giorgio, gli altri, Giancarlo Morelli e Emilio Bonatti, abbiano un po' alla volta ceduto. Sono stati per noi non partigiani per questioni di età, ma antifascisti per scelta di vita, tre pilastri. Mimì San Giorgio, classe 1921, tra i promotori del gruppo combattente Alberto Mario, fu condannato a morte, pena poi commutata nella deportazione nel campo di Mauthausen e nel campo di lavoro di Dornach per la sua attiva opposizione al nazifascismo. Mimì San Giorgio fu il primo sindaco di Lendinara dopo la liberazione. Di corporatura minuta, Mimì aveva una tempra d'acciaio e fino all'ultimo ogni anno andava nelle scuole il giorno della memoria a raccontare agli studenti la sua atroce esperienza per promuovere i valori di libertà e di democrazia. Mimì San Giorgio fece più di un'esperienza come amministratore pubblico nel sindacato CGIL, fu anche presidente dell'ARCI e oltre alla passione civile e politica, Mimì amava anche la letteratura e scrivere poesie. Mimì è morto a 91 anni il 5 marzo del 2013. Il 27 aprile dello stesso anno, a 90 anni, ci ha lasciato il presidente onorario dell'ANPI, Giancarlo Morelli, conosciuto da tutti come il sindaco dell'alluvione. Quando il Po ruppe nel novembre del 51, Giancarlo Morelli, allora giovane sindaco di Rovigo, ebbe un ruolo di primo piano nell'organizzazione dei soccorsi ai moltissimi sfollati che arrivavano da tutte le parti del Polesine. E per farlo, insieme all'allora presidente della provincia De Polze, non esitò a mettersi contro anche al governo di allora, presieduto da Alcide De Gasperi. Fu un antifascista irriducibile, perché sincero, democratico e amante della libertà. Importante fu anche il suo impegno in Parlamento tra il 1964 e il 1971, ma fu anche un bravo medico, attento e sensibile. Ed infine Emilio Bonatti, il nostro indimenticato presidente dell'AMPI, il comandante Murin, medaglia d'argento della Resistenza. Emilio Bonatti è nato a Stienta nel 1916 da una famiglia di contadini attivi antifascisti e nel 1932 è stato fra gli organizzatori del movimento clandestino antifascista in Polesine. Dopo l'8 settembre del 1943, Stienta diventa il fulcro della Resistenza ed Emilio Bonatti, il comandante Murin, già il 9 settembre mette a segno con alcuni compagni una prima azione a Ponte Lagoscuro. Il 30 dicembre del 1944 Emilio Bonatti, nel tentativo di contrastare l'azione dei repubblichini alle Zampine di Stienta, viene gravemente ferito e accatturato. Finisce in ospedale a Trecenta dove, per 10 giorni, i fascisti, prima di condannarlo a morte, lo sottopongono a continue sevizie. Si salva grazie a un medico antifascista che riesce a farlo trasferire all'ospedale psichiatrico di Rovigo, dove, con la collaborazione di alcuni infermieri, i garibaldini riusciranno a liberarlo. Appena guarito, Emilio torna alla lotta, fino alla completa liberazione del Polesine. Emilio continuerà a dare il suo contributo alla ricostruzione nel dopoguerra, sia come dirigente politico locale che come amministratore e senatore della Repubblica. Emilio aveva un carattere schietto, andava dritto al sodo, era inflessibile, intransigente, ma queste, che per alcuni erano dei difetti, per noi e per l'AMPI erano sicuramente delle doti, caratteristiche che lo avevano portato ad essere un comandante e lui non ha mai smesso di esserlo. Emilio, Mimì e Giancarlo non hanno mai smesso neanche per un attimo di essere partigiani, perché come dice una canzone della Resistenza, quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. E loro per tutta la loro vita hanno continuato a lavorare giorno dopo giorno per un mondo più giusto.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Bene, grazie Antonella. Ma cominciamo adesso la seconda parte di Database, che consiste in un percorso tra testi letterari e poesie intercalati da canzoni della Resistenza partigiana in Italia. Si tratta di testi raccolti da Ferdinando Staurini, un noto storico appassionato conoscitore del periodo, e ancora da Antonella Toffanello dell'AMPI, che hanno selezionato per noi stralci da libri che raccolgono testimonianze, lettere e ricordi dei protagonisti della Resistenza. Le letture sono affidate a Nadia Poletti e Achille Ferrari e sono montate su basi musicali di autori contemporanei. Le canzoni della Resistenza, invece, sono proposte principalmente dai Berretto Frigio, il gruppo polesano specializzato in questa proposta, nel quale milito anch'io in veste di fisarmonicista. Ma ospiteremo anche altri gruppi musicali. Buon ascolto quindi.
Resistenza non fu soltanto 20 anni e un fucile. I compagni di scuola appesi ai pali della via e le troppe croci senza sudario di bandiere. Resistenza è rimanere negli anni con il cuore di allora, è gettare un ponte sull'abisso del livore, credere nell'uomo libero, con atto d'amore, è dare senza nulla chiedere, anche la vita, perché un bimbo non abbia fame.
La poesia che si è appena letto Nadia è di Dante Strona. Nato a Biella nel 1923, ha militato nelle fila della 12ª divisione Garibaldi Nedo. Ha sempre scritto della sua esperienza di lotta partigiana e ha accumulato oltre 100 premi letterari. È morto a Fontanetto d'Agogna, in provincia di Novara, il 26 dicembre 1988. A lui dedichiamo questa versione di Fischi al vento, una delle canzoni simbolo della Resistenza, il cui testo è stato scritto dal colonnello Felice Cascione, comandante partigiano sulle montagne della Liguria e medaglia d'oro al valor militare. Fu scritto sull'aria della canzone russa Katyusha. Quasi certamente il canto nasce negli ultimi giorni del 1943 o nei primissimi del 1944. L'ascoltiamo eseguita dalla banda popolare e i solisti dell'Oltrepò Pavese.
Primavera, dove sorge il sol della fede, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della fede. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischi al vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'Appennino, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol
Enrichetta Dobrilla Giovannini nasce a Bottrighe il 7 settembre 1919. I Giovannini sono una famiglia di mugnai e fornai. Il padre Luigi, dopo aver gestito due mulini sul Po a Panarella, si trasferisce nel 1935 nel centro del comune per condurre il panificio di Piazza Cantone. Di tradizione socialista, Luigi univa al carattere generoso un'istintiva inclinazione per la povera gente. Refrattario alle manifestazioni e ai riti di regime, come il sabato fascista, dovrà sostenere duri scontri verbali e fisici con i ras fascisti locali. È in questo ambiente familiare, istintivamente avverso al fascismo, che Dobrilla Giovannini forgia la propria personalità. Aderisce al movimento partigiano il 4 febbraio 1944, operando con il nome di battaglia Fior di Stelo. Svolge attività organizzativa e direttiva, distinguendosi nel proselitismo di giovani e ragazze, nella ricerca di armi e munizioni, nella somministrazione di viveri alle formazioni combattenti. Tiene i rapporti con la resistenza adriese, le cui direttive trasmette alle bande partigiane. Ospita, nella propria casa di Papozze, sbandati e partigiani che vivono in clandestinità. Arrestate il 29 novembre 1944 sulla base di informative di una spia che opera a servizio della Guardia Nazionale Repubblicana, viene rinchiusa nel carcere di Rovigo e trasferita poi, il 26 gennaio 1945, alle carceri di Padova, dove resterà fino al 26 aprile, quando verrà liberata dai partigiani. Nei 5 mesi di carcerazione, Dobrilla Giovannini pagherà duramente il suo rifiuto di parlare. Sarà sottoposta a 19 interrogatori, subendo percosse, sevizie e torture. Subirà la frattura mai ricomposta della falange della mano destra, alzata per proteggere istintivamente il capo da un colpo assestato dai carcerieri col calcio del fucile. Sarà costretta ad ingoiare latte bollente e sale. Per incrinare la sua resistenza e indurla a parlare, sarà condotta 3 volte di fronte al plotone di esecuzione. Dopo la liberazione, Dobrilla resterà nel Polesine fino al 1951, quando, con il marito e 3 figli piccoli, emigra a Garbagnate Milanese. Qui troveranno entrambi lavoro in fabbrica come operai. Quando nel 1957 nasce il 4° figlio, Dobrilla lascerà il lavoro per dedicarsi alla famiglia, scelta questa, necessitata pure dai crescenti disturbi fisici causati dalle sevizie subite durante la prigionia. Muore a Garbagnate il 2 luglio 1980. La Commissione Unica Nazionale il 3 febbraio 1971 riconosce a Dobrilla Giovannini la qualifica di partigiana combattente per il periodo 4 febbraio 1944 29 novembre 1944 e prigioniera per causa partigiana dal 30 novembre 1944 al 27 aprile 1945.
La canzone che dedichiamo a Dobrilla si intitola E io sono Sandokan, che ascoltiamo nell'interpretazione dei Berretto Frigio. Nei concerti la presentiamo dicendo sempre che si tratta di una canzone della resistenza che nessun partigiano ha mai cantato veramente, perché è stata scritta molti anni dopo la guerra, nel 1974, dal grande musicista Armando Travaioli per un film di Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, una pietra miliare del grande cinema italiano.
Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la notte
sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dire. Il tuo nome di battaglia era finì, che io ero santo. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo. Parlavamo del futuro, se il destino si allontana, il ricordo di quei giorni sempre uniti si terrà. Mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata. C'è il ricordo di quei giorni uniti ci verrà. Marciavamo con l'anima in spalla per le tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà.
State ascoltando Database. Tra storia e memoria.
A te che oggi sei giovane, racconto chi erano i sette fratelli cervi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. I sette fratelli cervi furono uccisi dai fascisti 3 giorni dopo Natale. Era il 28 dicembre di 77 anni fa. Chiunque di voi voglia davvero essere incisivo nella coscienza delle giovani generazioni deve conoscere e insegnare la storia dei fratelli Cervi, perché la loro storia è l'emblema dell'ideale di giustizia ed eguaglianza. Ci insegna il significato più profondo della parola fratello. Ovunque in giro per l'Italia troverete vie, piazze e scuole dedicate a loro. Ai giovani che non sanno, raccontate la storia dei sette fratelli cervi, colpevoli di troppo amore e assassinati da chi la democrazia e la libertà l'aveva calpestata, a cominciare dalla marcia su Roma. La storia dei fratelli cervi è la storia di una esemplare famiglia italiana. Il nonno si chiamava Agostino e fu uno dei capi della rivolta contro la tassa sul macinato nel 1869. Al tempo al potere c'era la destra storica. Il Senato dette al generale Raffaele Cadorna pieni poteri per la repressione e Agostino venne arrestato e incarcerato per 6 mesi. Fine e inizio della storia. Figlio di Agostino Cervi fu Alcide. È ragazzino quando aderisce al movimento popolare, influenzato dalla teoria del socialismo umanitario di Camillo Prampolini. Famiglia contadina, lettori appassionati. Nati mezzadri, divennero affettuari. Nati patriarcali 2 generazioni prima, si organizzarono in Casa del Popolo e sindacati, prendendo decisioni in forma collettiva, compresa l'adesione alla Resistenza. In famiglia Cervi si leggevano libri sull'apicoltura, sulla coltivazione del frumento e la crescita dell'uva, ma non mancavano i testi di letteratura e di politica socialista. La loro biblioteca casalinga aumentava e ne fecero una pubblica, circolante e gratuita, che partiva da Marx, abbracciava Gramsci, gli scritti di Malatesta, i volantini e l'Unità, che spiegavano e commentavano a voce nelle case dei più poveri. Sette fratelli, un papà e una mamma che in casa dirigeva i lavori, le spese e le idee. Casa Cervi fu un luogo di dissenso contro il fascismo e la guerra, dall'inizio stesso della guerra. Poi, al tempo della Resistenza, formarono la Banda Cervi. Al cascinale della famiglia Cervi troveranno rifugio antifascisti e partigiani feriti, prigionieri stranieri scappati dai nazifascisti, come Anatoly Tarasov e il tenente Viktor Pigorov, Misha Almakayev, Nikolai Armiev e Alexander Ashenko, ma anche sudafricani, irlandesi e tanti altri. E poi ci furono gli amici dei Cervi, i componenti della famiglia Sarzi, teatranti e girovaghi, che dovunque andasse subiva censure ai testi, ma continuava con tenacia a rappresentare il suo racconto più importante: «Noi siamo antifascisti». Il regime non ci mise molto a sciogliere la compagnia di teatro, ma i Sarzi continuarono di nascosto a proporla. Insomma, l'accoglienza del cascinale Cervi era una garanzia e un rifugio sicuri ai feriti, ai partigiani e ai resistenti, finché qualcuno decise che bisognava porre fine a questa realtà. In un documento della direzione fascista di Reggio Emilia, recuperato dopo la fine della guerra, fu trovato l'elenco delle persone scomode al regime che andavano eliminate. Compariva in quella lista anche la famiglia Cervi, al completo. La cosa era tanto grande che accanto alla lista dei sette nomi da ammazzare qualcuno pose una scritta: «Sette fratelli». Ed era sottolineata in rosso, come dire: «Ma siete sicuri di volerli ammazzare tutti?». Lo squadrone fascista li catturò e, prima di essere uccisi a fucilate nel poligono di tiro di Reggio Emilia, li fecero passare per atroci torture. Due settimane dopo morì la mamma, Genoveffa Cocconi. I fascisti, non paghi della morte dei sette fratelli, nell'ottobre 1944 tornarono alla loro casa, che già stava diventando meta di pellegrinaggio alla memoria, per appiccare il fuoco e incendiare tutto. Sopravvisse papà Alcide, che nell'ottobre del 1945 organizzò il funerale per i suoi figli, due anni dopo che erano stati uccisi. La loro storia si può riassumere così: delle persone giuste è sempre bello e utile conoscere anche i dettagli. Li ammazzarono, ma non sparirono dalla memoria. Li assassinarono, ma della loro condotta e dei loro ideali restarono i semi. Oggi i fratelli Cervi riposano al cimitero di Campegine, ma come dice una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo «Ai fratelli Cervi, alla loro Italia», ogni terra li avrebbe voluti. Fra le cose belle, anche un'epigrafe di Piero Calamandrei. Le parole che non hanno bisogno di aggettivi qualificativi restano quelle di papà Alcide. «Mi hanno sempre detto, tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami e quelli sono stati falciati e la quercia non è morta. Ma guardate il seme, perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme. Il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo». Per questo, quando penso alla parola maestro, io penso ad Alcide Cervi. Per questo, quando penso alla parola fratello, mi vengono in mente i sette fratelli Cervi. Per questo, quando penso a qualcosa da insegnare ai bambini nelle scuole italiane, io penso alla storia della famiglia Cervi. La storia di chi stava bene, ma scelse di lottare perché non si sta mai davvero bene se non stanno bene anche gli altri.
La storia dei sette fratelli Cervi ha ispirato Marino Severini dei Gang, che ha creato questa canzone nel 1995, inserendola nel loro CD Una volta per sempre. Da allora non si contano le interpretazioni che ne sono state fatte, dai Modena City Ramblers alle Mondine di Novi. L'ascoltiamo ora nell'interpretazione dei Berretto Frigio.
E in quella pianura, la Valle Re, ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno in mezzo alla nebbia, ci scoprimmo commossi. C'era acqua e vento, non c'era tempo per la paura. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una faccia e mani grandi da contadini. E prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane, miele e archidiron. Sette come le note, una canzone gli canterò. Piazza neve, gelo e folle, fuoco insieme al vino. E vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e passo tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane, miele a chi io, non gli darò la guerra, all'uomo nero non gli darò. Tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero via, li portarono i calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette, sette fratelli a Guido, ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite, sette sorti, ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono.
Thank you.
dietro il milite delle Brigate Nere più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Questa è la verità.
Quel giorno, già vicina al capolinea, a un certo momento alzai gli occhi per attraversare la via nazionale e vidi Rosalia penzolare da un albero lì appresso, un albero che oggi non c'è più. Ancora oggi ho davanti agli occhi i suoi calzettoni scuri, i piedi infilati in pantofole felpate, una sciarpa al collo, un cappotto o forse una giacca striminzita nascosta da un enorme cartellone appeso al collo, di cui ricordo solo tre parole: Ich bin Bandit. Era una mattina come le altre, quella del 7 marzo 1944, non troppo fredda, un po' nebbiosa. Rosalia venne arrestata dai tedeschi sul tram di Opicina. Non si saprà mai se per delazione o soltanto per essere caduta in un'imboscata. Il corpo di Rosalia rimase appeso a quell'albero per 2 giorni, perché tutti potessero vederlo. È stato il parroco Don Zinc a intercedere presso il comando tedesco affinché al povero corpo martoriato venisse data pietosa sepoltura. Fissai solo per un attimo il suo corpo immobile e pensai a mia madre ed ebbi una gran paura. Scappai col pensiero perché le mie gambe erano diventate pesanti, ingombranti, come se non appartenessero al mio corpo, non fossero mie. Non so come arrivai a scuola e che cosa feci quel giorno. Una sola domanda mi perseguitava: perché? Perché? E una risposta ben chiara: continuare la lotta contro l'invasore, contro l'oppressore, contro il nemico dei diritti umani. Resistere. Le intimidazioni alla popolazione continuarono sempre più brutali, ma altrettanto vane. Ci furono altri arresti, deportazioni, fucilazioni, impiccagioni. Ogni arresto significava uno strappo alla dura lotta clandestina, ma ogni volta esso veniva ricucito. Altri compagni prendevano il posto dei caduti. Oggi il mondo è percosso da laceranti violenze di altro genere. Ci sono tentativi di dare alla storia interpretazioni riduttive, di mistificarla. Ogni ricordo è un momento di riflessione per riaffermare nelle nostre coscienze i valori che animarono la lotta di liberazione e la resistenza.
Il testo che abbiamo sentito recitato da Nadia è una riflessione di Italo Calvino che continua a suscitare tutt'oggi molte discussioni per la crudezza con cui viene dipinto anche lo spirito del partigiano, ma che non lascia dubbi sulla differenza di intenzioni tra loro e i nazifascisti. Achille invece ci ha letto uno stralcio delle memorie di Giovanna Stanca Hrovatin, staffetta partigiana del 9° Corpus Comando Città di Trieste. Di Calvino è anche il testo della canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Oltre il ponte è stata musicata da Sergio Liberovici nel 1958 e registrata per la prima volta dal Cantacronache nel 1961. L'ascoltiamo nella versione dei Berretto Frigio.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che narrarti riesca la mia vita all'età che hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte, oltre il ponte che mano nemica, e levam l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a 20 anni la vita e oltre il ponte.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna, saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laceri e pure felici.
Avevamo 20 anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a 20 anni la vita e oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore, non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano, corri abbassati dai balzi avanti, ogni passo che fai non è vano, vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio e il canneto, l'avvenire di un mondo più umano, e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. Oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli e non sanno la storia di ieri. Io sono solo e passeggio fra i tigli con te cara che allora non c'eri.
E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quello che tu speri. O ragazza, colore dell'aurora.
State ascoltando Database. Tra storia e memoria.
Animarono e vissero la resistenza tutti quegli uomini e donne che preferirono il carcere, il confino di polizia, l'esilio o la sofferenza della cospirazione in patria alla sottomissione. Tutti quegli uomini e donne che per 20 anni non dettero tregua al fascismo e lo combatterono sui monti qui e in Spagna. E non lo fecero soltanto per il disgusto dello spirito gregario coltivato dalla dittatura fascista, bensì in funzione delle grandi idealità storiche attive nella loro coscienza. Tuttavia, nelle opere fondamentali, quando gli autori parlano della resistenza armata, affermano che quanti non vollero qualificarsi come socialisti, comunisti, cattolici, giallisti, altro non erano che antifascisti generici, vale a dire tutti gli altri. Ma chi la storia della resistenza, oltre che scriverla, l'ha vissuta, sa che gli antifascisti militanti erano politicamente ben qualificati, uomini e donne che innalzavano alto lo specifico vessillo per il quale avevano sofferto anni di galera o di confino. Non avevano niente di generico. Non erano portatori di quelle idee embrionali che di solito emergono in periodi di sfasciamento politico e militare, come era appunto il periodo dell'interregno badogliano. Nella tragedia della guerra tutto fu messo in forse dai rifugiati della monarchia, cioè dalla casta militare, dalle vecchie trombe politiche del prefascismo e anche dalla massa dei piccoli borghesi che avevano assistito alla distruzione dei loro averi, fortune accumulate col fascismo e poi distrutte dalla guerra voluta da quello stesso fascismo da loro acclamato. Gli antifascisti militanti traevano impulso e forza per la lotta contro il fascismo proprio dalla loro estrema qualificazione. Il fascismo li aveva condannati, imprigionati, confinati, non solo perché anti, ma per il loro essere comunisti, socialisti, giallisti, anarchici.
Un'altra riflessione sugli animi che confliggono nei momenti di disperazione e spesso inducono alla scelta forzosa. Chi sceglie la via facile di stare dalla parte del potere, dove gli conviene, e chi si inerpica per strade perigliose ad inseguire i propri ideali di giustizia, proprio come i partigiani anarchici organizzati del battaglione Gino Lucetti, attivi durante la resistenza ma anche da molto prima. Già dal 1921, infatti, sostennero scontri accesi contro i fascisti sulle colline intorno a Carrara, contro cui ebbero la meglio e che sembrano aver ispirato i versi di questa canzone, intitolata «Dai monti di Sarzana», che ascoltiamo ancora, eseguita dai Berretto Frigio.
Momenti di passione, giornate di dolore, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera la faremmo morir.
Dai monti di Sarzana tutti discenderemo, allerta partigiani del battaglione Lucetti, il battaglione Lucetti, solidarietà e nulla più, coraggio sempre avanti, la morte nulla più, coraggio sempre avanti, la morte nulla più.
Bom 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 bom, guardano i cannoni e fischia la mitraglia, l'anarchica bandiera al grido di battaglia, più forte sarà il grido
Il popolo, il buon popolo che non ha mai colpa in quanto è povero, ignorante, innocente. Il buon popolo che va sempre assolto perché sfruttato, manipolato, oppresso. Come se gli eserciti fossero composti solo da generali e da colonnelli. Come se a fare la guerra e a sparare sugli inermi e a distruggere le città fossero i capi di stato maggiore e basta. Come se i soldati del plotone d'esecuzione che doveva fucilarmi non fossero stati figli del popolo. Come se ad accettare i re sul trono non fosse il popolo. Come se ad inchinarsi ai tiranni non fosse il popolo. Come se ad eleggere i Nixon non fosse il popolo. Come se a votare per i padroni non fosse il popolo. Come se la libertà si potesse assassinare senza il consenso del popolo, senza la vigliaccheria del popolo, senza il silenzio del popolo. Cosa vuol dire popolo? Chi è il popolo? Sono io il popolo. Sono i pochi che lottano e disubbidiscono il popolo. Loro non sono il popolo, sono gregge. Gregge! Gregge!
E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese. Oscillavano lievi al triste vento.
Il testo letto da Achille è di Alekos Panagoulis, simbolo della resistenza contro il regime dei colonnelli in Grecia. Con questo suo scritto vuole sottolineare l'importanza di prendere posizione contro le ingiustizie, di non assoggettarsi supinamente ma reagire, come fece lui contro i colonnelli o i partigiani italiani contro il nazifascismo. Nadia invece ci ha letto Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo. Una delle sue poesie più famose, scritta nel 1946 quando le ferite della guerra ancora bruciavano, e in cui il poeta riflette sul significato e il ruolo della poesia stessa, muta e priva di valore dinanzi all'orrore e al dolore provocati dalla guerra. Per temi così universali e fondanti non potevamo dedicare altra canzone se non questa, la più internazionale canzone, il simbolo della resistenza italiana che è ormai estesa a tutte le resistenze di ogni luogo, di ogni paese. Ascoltiamo questa bella ciao interpretata da Yves Montand nel 1964, il grande chansonnier francese sempre attento alle tematiche sociali.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
L'8 settembre, quando diciamo si è sfasciato l'esercito, naturalmente ho scelto questa strada, perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. Loro da soli non potevano, perché quelli che erano lassù in montagna non potevano naturalmente venire in città, perché sarebbero stati arrestati. E da allora mi sono decisa a fare la staffetta. Ho cominciato ad andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, a portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali e viveri, secondo quello che poteva servire.
Indubbiamente noi non avremmo potuto far niente senza le donne montanare, anche perché quando noi siamo arrivati in montagna, nei primi tempi in cui i fascisti hanno cominciato a fare propaganda contro le bande partigiane, perché le chiamavano le bande partigiane, banda, proprio come dei banditi, noi ci presentavamo nelle famiglie e con queste donne si discuteva, si parlava, e dopo poco quelle donne erano disposte a dividere il loro pane e qualche volta a darci il loro letto. E quando avevamo dei feriti, ci aiutavano. Sono state per noi, le donne della montagna, proprio un appoggio indispensabile.
Abbiamo visto come, con la Resistenza, la donna diventi protagonista degli accadimenti storici a fianco degli uomini. Nadia ci ha letto la testimonianza di Marta Pellegrino, staffetta partigiana nelle vallate montane del Cuneese, mentre Achille ci ha fatto ascoltare la testimonianza di un gruppo di partigiani, come riportato nelle memorie di Norma Barbolini, a sua volta staffetta e partigiana in montagna, insieme al fratello nella gloriosa Brigata Barbolini. A queste esperienze dedichiamo la celebre canzone Dalle belle città, conosciuta anche come I ribelli della montagna. È uno dei pochissimi canti partigiani originali di cui si conoscono benissimo le origini. Venne composto nel marzo del 1944. Lo ascoltiamo nell'interpretazione dei Berretto Frigio.
Per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito, lasciando case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. I ribelli della montagna, viviam distenti, ripatimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede, ma quella fede che ci accompagna
vicina, rosso sangue color della bandiera, partigiana la forza tende fiera, nelle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, seguimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, i fiammi stenti ed i patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Questa volta è diverso. Ho trovato intorno al personaggio di Livia anche un alone di voluto mistero, dettato da un allusivo giudizio morale sulla sua persona, che avrebbe in qualche modo inficiato in tutti questi anni il suo ricordo, il suo valore e la sua storia. In quanto donna, Livia è stata giudicata per il sospetto della propria condotta morale e condannata per questo all'oblio. Le donne che fecero la scelta di diventare partigiane combattenti, difatti, dovettero lottare non solo contro il nazifascismo, il terrore delle delazioni e delle torture, ma anche contro la paura di ledere con il loro esempio coraggioso di ribellione all'oppressore la figura rassicurante e tradizionale di brava donna, moglie e madre, che si contrapponeva alla loro emancipazione e desiderio di libertà. Come al solito, noi donne siamo giudicate non tanto per il nostro operato, ma per la nostra sospetta condotta morale e sessuale. All'alba del 21 gennaio 1945, Livia Bianchi, partigiana combattente, veniva fucilata, insieme ad alcuni suoi compagni di lotta, a cima di Porlezza, sulle sponde del lago di Lugano. Rifiutò la grazia per morire con chi aveva combattuto. Non una lacrima uscì dai suoi occhi, dai quali traspariva una certezza, una consapevolezza ed un grande coraggio, mentre fissava con fierezza i volti dei suoi carnefici, con grande dignità e autentico eroismo. Dal suo sguardo ammonitore traspariva la coscienza della sua scelta. E la scelta è un atto libero della volontà. Da un cronista dell'epoca, testimone dell'atto eroico di Livia. Le spoglie mortali di Livia Bruna Bianchi, partigiana militante, medaglia d'oro della Resistenza, riposano nel cimitero del comune natio di Melara, in Polesine.
In ricordo del sacrificio della nostra Livia Bianchi, ascoltiamo adesso questa Lassù, sulle colline del Piemonte, gli ultimi luoghi che Livia vide e dove perse la vita. Si tratta di una canzone ispirata laggiù nel paradiso delle Hawaii, operata da tre studenti partigiani milanesi. L'ascoltiamo nell'interpretazione di un altro gruppo musicale delle nostre zone, la Bonifica Emiliana Veneta, da loro rinominata Cantata dei Partigiani.
Lassù sulle colline del Piemonte ci sono i partigiani ad aspettare, guardando nella valle all'orizzonte, aspettano il momento d'attaccare. Se un dì potrò laggiù ritornerò, la mamma e la bella bacerò. Sui monti il partigiano vive e muore, combatte con orgoglio e con valor. È grande la passione che ha nel cuore, scacciare dall'Italia l'invasor. Se un dì potrò laggiù ritornerò, la mamma e la bella bacerò.
Guardando nella valle all'orizzonte, aspettano il momento d'attaccare.
Bene, anche questa puntata di Database è arrivata alla fine. Con gli scritti, le testimonianze, le riflessioni, le poesie e le canzoni abbiamo fatto un percorso con cui abbiamo cercato di rendere omaggio ai partigiani caduti per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ma spero siamo riusciti anche ad andare un po' oltre e trasmettere l'importanza dei valori che hanno animato questi uomini e queste donne. L'importanza delle loro scelte eroiche e spesso fatali che questi hanno fatto per permettere a noi di essere qui ancora oggi a discuterne per migliorare. Prima di salutarvi ringrazio ancora tutti i collaboratori che mi hanno assistito nella realizzazione di questa puntata, a partire da Ferdinando Staurini e Antonella Tofanello per i testi, a Nadia Poletti e Achille Ferrari per le letture drammatizzate, ma anche tutti gli associati dell'AMPI provinciale di Rovigo, da Carlo Zanardi ad Alberto Moneratti, il Berretto Frigio, la BEV e gli altri gruppi musicali che hanno concesso l'uso del loro materiale sonoro e tutti quelli che hanno collaborato per superare anche le difficoltà tecniche che abbiamo dovuto affrontare per preparare questa trasmissione con tutte le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Walter Sigolo e Radio Blu e Tu vi ringraziano dell'ascolto e vi invitano a non mancare agli appuntamenti online e dai flash mob dal terrazzo cui siamo stati chiamati a partecipare dall'Ampi Nazionale proprio per il 25 aprile. Un'ultima dedica però vorrei proprio farla ad una persona speciale che non ha mai perso un anno della sua vita senza impegnarsi in prima persona nell'organizzazione di questa importante ricorrenza. Questa puntata è dedicata interamente ad Aristide Bianchi. È il primo 25 aprile senza il Biso che ci ha lasciati prematuramente pochi mesi fa. Di nuovo un saluto a tutti e un risentirci a presto.
Avete ascoltato? Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.